Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 63, terza stagione, siamo alla numero 15. Oggi è il 1° marzo 2016, ma questa è anche la trasmissione che ha sempre preferito il bikini leopardato di Lamu al gatto Moroboshi. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non vi dovete inventare chissà che, andare a guardare, cercare l'intimo del simpatico cassiere per vedere se è leopardato, tigrato oppure... Basta che lo chiedete a noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice di nuovo Air Director.
The Revenant.
Faticoso star lontani dal bar che non vi immaginate, per cui sono felicissimo di essere di nuovo qua. E oltre che qua fisicamente, sono qua con la mia voce, soprattutto sono qua finalmente a manovrare le nostre pagine Facebook, che il povero Lupus non ce la faceva
lingua
più,
lingua tra i denti,
mentre mi sono dimenticato la password per entrare su Twitter, quindi o qualcuno di voi se la ricorda
te la dice just in time.
non c'è oggi,
il nostro ospite Daniele Pampanelli.
Comunque, guarda che stile ventoso che ha preso il nostro...
Ma oggi
Hans,
chi è?
Ah, è Hans, scusa.
Hans Delbrück.
Oggi Hans mi sembra abbastanza elettrizzato ed elettrizzante. Quindi entriamo subito con il giusto ritmo e vogliamo sapere da Lupus quelli che saranno gli argomenti che tratteremo in questa splendida puntata del 1° marzo 2016.
In questa splendida puntata del 1° marzo ovviamente premieremo i nostri vincitori del nostro concorso sugli
affollatissimo
Oscar.
Affollatissimo concorso,
dovrebbero arrivare almeno qualcuno, speriamo. Comunque parleremo anche dei vincitori degli Oscar, quelli veri, non del nostro concorso. Poi parleremo di un film italiano che non è stato molto visto, ma da vedere assolutamente, perché a noi è piaciuto moltissimo, anzi...
È bellissimo!
Aggiungo io, con la voce di uno dei suoi personaggi, che è, lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, e ne parleremo tra poco. C'è anche El Club di Pablo Larraín, che abbiamo anticipato, vinto l'Orso d'Argento a Berlino l'anno scorso, e anche di quello si parlerà. Ovviamente, cinema di domani, ospiti, e forse il professore... Diamo il benvenuto a un grande ritorno, cioè Daniele Pampanelli, che era un po' che non veniva.
Quanto
tempo. Siete mancati.
Quanto
siete
tempo.
Però vi ho seguito, eh.
Ci ha seguito?
Ciao Dani.
È stato
ciao.
Bello.
Ciao Anzo.
E Marco della Torre invece
una
conferma. Tu ci segui sempre, nel senso che ti troviamo sotto casa, dappertutto, lo stalker.
Il nostro stalker.
Box Office Smith.
Il ginocchio di della Torre com'è?
È ottimo.
Messo bene, messo bene. Il bollettino lo dà... ben messo.
Allora, andando al office box, ossia al box office, abbiamo nel weekend in testa alla classifica c'è la nuova animazione Disney Zootropolis, che incassa 3 milioni e 100 mila euro per un totale finora di 6 milioni 600 mila euro. Al secondo posto è il grande successo di Paolo Genovese Perfetti Sconosciuti con altri 2 milioni e mezzo, così come fossero bruscolini, che ne portano il totale a oltre 11 milioni e lo confermano come il secondo film italiano della stagione per incassi totali, dietro chiaramente a Checco Zalone. Terzo è Deadpool, cinecomic Marvel fuori dagli schemi, che aggiunge altri 1,7 milioni al suo bottino, per un totale di 5 milioni e 600 mila. Il miglior cinecomic della stagione, secondo noi, a grandissima proprio gli lascia
maggioranza, all'unanimità,
gli lascia 100 metri sul traguardo, invece è quello che quel capolavoro di Lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti, di cui parleremo tra poco. Arriva a malapena 800.000 euro e si piazza soltanto sesto, ma attenzione perché incasserà 800.000 euro per tanto tempo ancora.
Sì, se lo terranno in sala.
Incredibile, nessun appunto da parte di Lubus per
sulle pronunce. Vabbè, c'erano due film italiani. Sull'italiano se la cavicchia.
Era difficile sbagliare Gabriele Mainetti.
Ma posso sapere perché tu ti riservi le battute belle quando siamo fuori onda?
Già.
Questa era bellissima.
Questa era
una
bella.
Parla per le tue.
Non era una battuta, era una appunto sottolineatura di un fatto, insomma. Comunque, ragazzi, via, a questo punto direi di andare subito in musica con un pezzo tratto da questo film.
Una domanda, ma sì. L'Aslo?
L'Aslo non viene oggi, non
per bene. Andiamo,
ha detto, c'è il direttore.
Io non vengo, non me la sento.
Questi continui dualismi. Viene Hans, non c'è Simone Rossi. Viene Just in Time, non c'è Pampanè. Fate pace, ragazzi.
Che cosa vuoi fare? Comunque, va bene, sentiamo un pezzo tratto da Gigrobò, il grande. Lo chiamavano Gigrobò, grande film. Non so se l'abbiamo già detto, di cui parleremo tra poco. Questo è tratto da una scena epica del film, una scena meravigliosa. È una canzone che è, come diceva il buon Guzzanti a suo tempo, una vagonata ai doppi sensi. E allora beccatevi sta vagonata ai doppi sensi, noi torniamo tra pochissimo.
La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete. Fammi bere amore, fammi bere un po' di te. Ti stringerò, giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò, la tua stella sarò.
È bellissimo.
Come un'onda io ti travolgerò, poi ti sfuggirò.
Io voglio fare botto.
Cammina avanti, vai, che adesso vengo anch'io. Amore, dai, spingi sul gas. Il mi fa vedere le stelle, esplodi anche tu insieme a me. Ti troverò quando ti nasconderai.
Io voglio fare botto.
Forte, forte a te io mi stringerò.
Zum dritten Bar Traumfabrik.
Una chiarissima dedica a tutti i nostri ascoltatori,
ma soprattutto infatti, alle nostre ascoltatrici.
Infatti ti stringerò al singolare perché puntiamo ad avere almeno un ascoltatore in assoluto.
Esatto.
Scherzi a parte, questa era
Buonasera. Una
delle canzoni.
Buonasera.
Delle
Buonasera.
Tante belle canzoni che sono inserite Ciao. Nella prego. Soundtrack mentre sta entrando prego.
un sacco di gente
sa di cinema, non come noi, perché questa è gente che azzecca i vincitori degli Oscar.
Ve
li presenteremo tra poco. Nel frattempo stavo dicendo, questa Ti stringerò era nata, l'avrete riconosciuta, e era la colonna sonora di Lo chiamavano Gigrobò, che io non ho visto.
Tu c'hai la scusante,
non spoilerate,
molto male,
ma fateci sapere, è da andare a vedere.
Facciamo sapere innanzitutto contestualizziamo, visto che non c'è l'Aslo che rompe coglioni e dice non serve, non serve. Questo è il primo film, il primo lungometraggio di Gabriele Mainetti, che, come dicevamo l'altra volta, è il regista di Basette, il corto su Lupin che ci ricordava Marco.
Con Valerio Mastandrea.
Con Valerio Mastandrea, con i Giallini, se lo sbaglio.
Tiger Boy.
E
lui è stato... poi altro cortometraggio.
Ah, questo non lo sapevo. Così comunque ha fatto diversi corti e poi ha fatto il regista per la TV e qualche film del cinema dimenticabile. E invece ci regala un'opera prima di grande spessore.
Vogliamo dare una breve tranche
di sinossi.
Siamo a Roma nei giorni nostri, una Roma che assomiglia molto, come dice qualcuno, a una Gotham City più assolata, una Roma strana nella quale si aggirano, cioè nel sottobosco, diciamo, cittadino della criminalità più che organizzata, direi disorganizzata e anche un po' cialtrona. Su questo sfondo si muovono i personaggi protagonisti di questa vicenda. Una Roma scossa da attentati, da bombe, da esplosioni, c'è tensione nella società civile, ma anche no, comunque. ma anche no, perché comunque forse sì, forse no. Però questo, insomma, è solo uno degli elementi. Questo è tanto per inquadrare la situazione. Per il resto, che dire? Io che non conto assolutamente niente, sono rimasto affascinato, sono rimasto inchiodato.
Emozionato
da questo film.
Chi altro l'ha visto, oltre a Smith? Io, Hans, Marco, voi l'avete visto o no? Adele, è arrivata Adele, una delle nostre vincitrici.
È difficile parlare di questo film senza spoilerare neanche una virgola, perché comunque...
Si può fare, io sono, in grado. Però, diciamo una cosa importante, senza stare a urlare tanto nel manico, diciamo una cosa importante: l'internazionalità di questo film, a partire secondo me da quello che si chiama production design a Hollywood, cioè proprio anche solo le locandine, la campagna che hanno fatto, il look generale di tutto il film è qualcosa che non ha niente del cinema italiano che siamo abituati a vedere. La stessa fotografia,
poco italiano?
Molto poco italiano, poco italiano, molto poco italiano, grazie che l'hai detto te, perché sennò lo dico sempre io. La stessa fotografia non è la solita dei film italiani, e soprattutto del cinecomic prende quello che è essenziale, cioè sì, la storia, l'impianto narrativo è quello, le origini sono molto classiche del personaggio, dopodiché non ha la pecca più grande che aveva secondo me il film di Salvatore, non so chi l'ha visto, Il ragazzo invisibile,
sì.
Che al di là della poca credibilità dei ragazzini che sembravano dei cinquantenni ragazzini per come si comportavano, secondo me era un po' stava un po' a scimmiottare delle cose americane che da noi avevano poco senso, mentre questo è perfettamente calato a Roma, più di così era impossibile, insomma.
E c'è anche l'ironia,
c'è un equilibrio perfetto secondo me tra commedia.
Posso fare
e
una domanda?
Aspetto, se sì, dimmi pure.
Allora, dai trailer, secondo me la Pastorella, lo dicevo l'altra volta, dice due o tre battute in maniera perfetta. Nel film regge tutto il film.
La Pastorelli, secondo me, allora, sulle interpretazioni degli attori c'è un capitolo a parte. Lei appena dice la prima,
il Grande Fratello.
Lei viene Grande Fratello, appena dice la prima battuta ti viene da dire cagna maledetta, come diceva
ti viene da dire
dopodiché ti rendi conto della perfezione di di quell'interpretazione, cioè lei
personaggio è così.
Lei è completamente sopra le righe nel film, sì. ed è credibile. Santa Maria è, come dicevamo, per sottrazione ed è perfetto, non è il Santa Maria di Muccino che urla sbraita,
è un Santa Maria un po' bolzo,
è un Santa Maria un po' bolzo,
molto bolzo,
è perfetto, lui è perfetto, lei è perfetta e Marinelli è
clamoroso.
Il più grande attore italiano del momento.
No, c'è da dire sul film che, come ha detto giustamente Dupus, è un prodotto anomalissimo, al di là del fatto che insomma è un
anomalisa,
esatto,
per restare,
che è un prodotto incredibile, ha una credibilità pazzesca, cioè è un film che racconta di supereroi e antagonisti cattivi, lo fa in una Roma assolutamente credibile, anzi di la Roma di una persona che la conosce bene,
sì.
Che la conosce bene, e tutta la storia è assolutamente credibile, cioè non c'è un momento in cui dici mamma mia qui stanno esagerando,
Cioè, diciamo che.
Esatto, questa è fantastico.
La, il paradosso è che la sospensione
dell'incredulità è perfetta
perché è credibile.
È perfetta per tutta una serie di motivi. Uno è il lavoro incredibile fatto su, non solo sugli effetti speciali, ma sugli stuntman addirittura. Cioè, c'è proprio una fisicità credibile nel film.
Diciamo una cosa, scusa se ti interrompo, ma entra in questa cosa qua sugli effetti speciali. In realtà c'è un budget bassissimo, gli effetti speciali in realtà ce ne sono di molto semplici, ma c'è un lavoro che li rende credibilissimi anche qui, sì, perché c'è un lavoro di montaggio, di inquadrature, di movimenti di macchina, che è come fare effetti credibili per un film di questo genere con quattro soldi. Prego, scusa se ti ho interrotto.
No. E poi ci sono questi personaggi, dicevamo appunto il Cecotti e il suo antagonista Marinelli, in questo caso, che sono
lo zingaro
che sono,
che dice
pazzeschi.
Io voglio fare botto.
Esatto, sono pazzeschi perché hanno perché il regista gli mette addosso tutte le caratteristiche del personaggio quasi marveliano, però poi li traduce in un linguaggio italiano, è assolutamente normale ed è un effetto pazzesco. E c'è Marinelli che va detto, qui cioè, gli dovremmo dedicare, non so, uno o due minuti, perché Santa Maria è fantastico, ma Marinelli è una cosa allucinante. Almeno io aspettavo continuamente il momento in cui entrava in scena per vedere che cavolo si sarebbe inventato.
Però tutto questo dimostra che secondo me a monte c'è un lavoro enorme di preparazione, di scrittura, di messa in scena,
ma anche di regia, perché c'è una direzione degli attori fantastica. Marinelli è clamoroso e fin dall'inizio questa differenza, anche diciamo con Ragazzo Invisibile, viene messa subito in chiaro dal regista dopo un quarto d'ora di film, allorché Marinelli fa la sua prima,
è un film che non c'ha mezze
esplosione,
misure, se vuoi una mezza
e dice
misura.
Subito
ha una violenza evidente che non strizza d'occhio a nessuno.
No, e c'è questa, con questo aspetto grottesco, un po', vabbè, non voglio dire la Tarantino, ma insomma c'è questo eccesso.
Non c'è paura di esagerare. Si tengono veramente le redini della situazione in mano. Questa è la sensazione che io
lui ha una
ho
semplicità. Io ho visto i due. Non ho visto questo film, ho visto i due precedenti cortometraggi, Tiger Boy, che è il penultimo,
e Bassette,
che era il primo. In tutti e due i film, anche Bassette, che è un soggetto praticamente molto romano, traducendo, poi prendendo un po' dallo scenario, dall'immaginario di Lupin, no? In maniera molto evidente. E era credibile, cazzo, ma credibilissimo.
Certo, sì.
Girato veramente bene, insomma, anche. E il tema che traduceva era fantastico, quindi io sono molto ben disposto.
Ma è un regista che osa molto, nel senso che va al di là del solito cinema italiano.
Qui decisamente, e secondo me è premiato dall'osare, premiato non dal pubblico, ahimè, però insomma dal risultato.
No, perché... ma anche questo discorso del pubblico, vedrai che secondo me arriverà.
Doveva durare 7 giorni.
I 7 giorni ancora non sono finiti.
Però vediamo.
Non ne avevamo ancora parlato al bar. Lì che poi di solito schizza.
Allora, secondo me è uno di quei film che veramente ha perché ha più strati di lettura. Io tornerò a vederlo sicuramente. Ha più letture.
Io compro il Blu-ray appena esce.
Ha più letture e avrà una vita più lunga di quello che noi pensiamo.
Ma sicuramente avrà una vita.
Tornerà sì, e tornerà.
Speriamo.
Avrà una vita più lunga, probabilmente. Di solito questi film hanno una vita lunga fuori dal circuito cinematografico. Purtroppo fuori dal circuito cinematografico, nel senso che poi DVD o un video, oppure non più DVD ma digitale, canali in streaming,
esatto,
eccetera. Sono film che se hanno questo.
Si parlava
tipo
di un possibile sequel.
Sapete in quante copie?
Lo speriamo.
Per caso?
Tramo 2.
Ma possiamo citare almeno un paio di nomi di cattivi coatti del film, perché anche quelli sono
certo,
a loro modo
certo
geniali. C'è un gigantesco omone che si chiama Tazzina
perché
c'è un no, perché è grossissimo, che Tazzina per una questione di educazione, cioè insomma di
non lo so, non me lo so
di leggerezza della Tazzina,
non saprei.
E poi il nome più bello in assoluto è quello di un tizio secchissimo con uno scrimo di lato che si chiama Sperma, che
l'avevo rimosso, lo chiamano lo sperma.
È un film fantastico sotto tutti i punti di vista.
Senza scomporsi, lo chiamo, come io a te, come ti chiamo Daniele.
Esatto.
Comunque, dobbiamo chiudere. Io dico solo una cosa: se vi state chiedendo che tipo di a che film di supereroi fa pensare, a me ha fatto pensare a Super di James Gunn, che non so se l'avete visto.
Grande,
capolavoro.
Grande.
Il tono è quello, cioè parliamo di una cosa realistica, ironica, cattiva, certo, reale,
iperviolenta.
Allora, cioè,
facciamo così, con poi
Marinelli, Nicholson, Leggero.
Mettiamo
aspetta, mettiamo la base e cantiamo a notte, senti.
Mettiamo insieme, lo chiamavano Trinità, mettiamo insieme Bastardi senza gloria, ci mettiamo un Tarantino proprio di quelli esagerati e una pennella così, una botta così con un Marinelli fantastico e la musica degli anni Ottanta bellissima.
Va bene, ti volevo mettere l'importante però che non dici cazzate, ma non te
lo
Me sono innamorato.
Perché non lo trovi?
L'ho trovato, è pronto.
Pronto con il gesto.
Va bene, allora musica. Comunque, direttore. Sì.
Allora, dicevamo che la musica è molto bella, lo ribadiva anche il nostro Smith, e tra l'altro ci sono delle piccole chicche, chiamiamole così, tipo quella che vi stiamo per mettere, vi postiamo anche il video, ovvero un... cos'è? Ah no, prendermi fai gesti, mi mette sempre paura. Un Claudio
Sarvia troppo a lungo.
Non sono più abituato a sti gesti.
È qui che manca Justin Time.
Un Claudio Santa Maria che canta Gig Robot. E tra l'altro, noi che abbiamo la scaletta davanti, vi avvisiamo che potrebbe succedere qualcosa di strepitoso, altro che supereroi al rientro dopo
la
canzone.
Contro la municipale.
Quindi vai e intanto prova a chiamare, vediamo se ci rispondono. Ci risponderanno? Lo saprete dopo. Gig Robot.
Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e va per la terra, vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare Gigba, cuore acciaio, Gigba, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dalla terra nascerà la forza che ci attaccherà, noi restiamo tutti con te, perché tu sei
wieder.
Du sei G.
War Traumfabrik.
Ma come non parlare della notte degli Oscar qui al bar Traumfabrik? Perché mi sembra...
No, no, scusa Smith, scusa, purtroppo mi avverte Francesco dal centralino che è arrivata una telefonata.
Centralino.
E poi abbiamo un grosso centralino.
Call center.
È arrivata una telefonata. Con chi
lei,
parliamo?
Lei, signore?
Vorrei innanzitutto chiarire che non ci stavo provando con la signorina del call center, non ci stavo provando. Il fatto che sotto ricatto di uccidere il suo fidanzato mi abbia dato il suo numero telefonico, quello privato e non del call center, non c'entra nulla con ciò che io vado a dire. Come state, ragazzi miei?
Abbastanza bene, ma la signorina del call center ha i capelli lunghi, ma non è una signorina, le do questa dritta per il futuro, comunque vada pure avanti.
Allora ho capito perché lei parlava in modo dritto, visto che vuole proprio dirlo. Comunque io ho cambiato orario, mi chiamo un po' prima perché spero che qualcuno abituato al mio orario, le 21:15, con cui ogni venerdì voi rompete i maroni, ho voluto cambiare orario perché visto il finale del pezzo scorso in cui prendevo un po' in giro questo e quello, ho ricevuto una telefonata, pensate un po', dell'agente di un famoso attore cinematografico italiano che mi diffida dal parlare nuovamente del suo assistito. Ragazzi, io prendo atto e mi taccio perché non voglio affrontare ulteriori guai legali, visto che il mio avvocato è già molto occupato nelle sezioni antidroga, spettacolo, i furti e ricatti, e tutto questo impegno da parte dell'avvocato mi costa. E visto i quattro soldi che voi mi date per questo scialbo collegamento settimanale, il gioco non vale la candela. Quindi passiamo al primo argomento. Riccardo Scamarcio, come sapete, l'attore è stato colto da malore mentre percorreva l'autostrada del sole Roma-Napoli, esattamente a Cassino. Ricoverato, è stato dimesso poche ore dopo. Noi però siamo entrati in possesso di alcune notizie riservate, di alcune informazioni private. Sembra che partendo da Napoli il nostro attore abbia inserito il podcast della puntata del Bar Traumfabrik, come fa sempre quando viaggia, lui ci ascolta regolarmente. È arrivato allo spigolo del prof e si è sentito male, non sappiamo bene perché, ma sembra abbia perso i sensi. Questo naturalmente non c'entra col mio cambio orario di oggi. Veniamo ai film. Dunque, periodo florido per il cinema come non mai, tantissimi film interessanti nelle sale, cerchiamo di parlare un po'. Raccolgo i film per tematiche che sono la sessualità e l'ego, il supereroe e gli uomini del signore. Partiamo dalla sessualità e l'ego. Raccolgo sotto questa tematica tre film: Danish Girl, Anomalisa e 50 sbavature di nero. Il primo, Danish Girl, è un film dalla confezione patinata, con cartoline da Parigi, da Copenaghen, che racconta la storia del primo cambio di genere sessuale. Film che gioca con il doppio, con il riflesso di sé, con la duplicità, insomma argomenti nuovi al cinema come il programma dei candidati sindaco di Roma. Voto 6 per l'interpretazione della moglie del nuovo che cambia sesso, Alicia Vikander, già ex macchina, già Anna Karenina, insomma nasce una star ogni volta che muore il cinema. Anomalisa, parliamo di questo film d'animazione con la tecnica dei pupazzi in movimento, quella che il cinema italiano non riesce a non usare in ogni suo film, che parla di una Sineddo che, guarda un po', Kaufman, tanto per cambiare, analizza la parte per il tutto. Storia di un uomo malato di egocentrismo che vede tutti gli altri con la stessa voce e con lo stesso viso. Film importante perché per la prima volta assistiamo ad un cunnilingus in stop motion, anche in 50 sbavature di nero i cunnilingus non mancano. Si tratta di un film sineddo che anche questo, indovinate un po' qual è la parte per il tutto in questo caso. 30 centimetri, sì esatto, era di 30 centimetri il mio barattolone di popcorn che ho divorato mentre vedevo questa parodia di una parodia involontaria, di un libro che di per sé è un'autoparodia, escatologia autoreferenziale, Tetti e culi in bella mostra, film dell'anno ingiustamente ignorato agli Oscar per evidenti questioni razziali. Tematica del supereroe, passiamo all'altro gruppo di film. Allora, lo chiamavano Gig Robot, atrosamante Deadpool, dove nell'ultimo film il più psicopatico dei personaggi Marvel, dalla parlantina incontenibile e scurrile, se la vede con un cattivo più simpatico di lui, tanto per cambiare. Stessa storia del bel film dell'esordiente Mainetti, lo chiamavano Gig Robot, dove una versione coatta della Marvel si fonde con l'atmosfera del neo thriller poliziottesco alla Suburra, alla Gomorra, alla Angeli del Male, alla Romanzo Criminale. Qui uno scostante criminale, interpretato da Claudio Santamaria, si ritrova ad avere poteri straordinari, poteri che gli permettono, pensate un po', di essere un goffo, burbero, asociale, scontroso, delinquentello di periferia, che l'attore Claudio Santamaria interpreta in modo magistrale, cioè in modo monoespressivo, con una sola espressione. Poteri tra l'altro ottenuti cadendo nel Tevere, c'è da giurarci, accade davvero se qualcuno ha il coraggio di buttarci, di uscire con poteri straordinari nel Tevere, contro un villain dantan come un Luca Marinelli, preso senza soluzione di continuità da non essere cattivo, che gigioneggia un po' troppo e al quale il paragone con Gianmaria Volonté per rimanere nei 70 italiani sta facendo più male che bene. Ma la scena di lui che in camicia luccicante, cattando Loredana Bertè, piazza la videocamera del telefonino e stermina al rallenti l'intera famiglia tirata fuori paro paro da Gomorra alla serie, vale il prezzo del biglietto. Coerente e interessante sono anche gli stessi aggettivi per il bellissimo Astro Samantha di Gianluca Cerasola. Se solo avessero impegnato un minimo del budget della NASA per Astro Samantha, per il nostro Gig Robot, avremmo avuto un colossal che faceva marameo ai colossal della Marvel americana.
Bravo, ultima professore, tematica, era verità.
Ultima tematica, gli uomini di Dio, Spotlight e il club è fuoco a mare. Direte voi, ma cosa c'entrano due film come Spotlight e il club con gli uomini di Dio, con i servi del Signore? Certo, servi che sbagliano, peccano, ma sempre servi di Dio e della loro opera di occultamento, della loro ideologia della negazione, del perdono come candeggina che tutto dovrebbe cancellare. Per il resto sono film completamente agli antipodi. Il primo girato nella redazione del Globe in una metropoli come Boston, con stile di inchiesta d'assalto e star concentrate sui ruoli. Il secondo è girato in un paesino sulla spiaggia del Cile, dove una donna di casa bada un club tutto particolare. Nella casa infatti ci sono quattro sacerdoti impresentabili per la Chiesa, giusto perché nella casa ci sono solo quattro camere, perché se no di sacerdoti impresentabili ce ne vorrebbe davvero un bel po'. D'altro canto, quello che noi siamo abituati ad associare alle famiglie tradizionali, difesa da spada tratta da Alfano, cioè violenze soppruse, botti e stupri, insomma, nel cinema mondiale si riflette sui danni dei preti pedofili. L'Italia invece si fa dettare la linea su sesso, adozioni ed infanzia dalla CEI. Siamo avanti. Il cardinal Bagnasco infatti si è detto contro il matrimonio gay, forse perché non ha visto il club o forse perché è dubbioso sul ruolo dell'amante. Ragazzi, chiudo con Fuoco a Mare, un film su Dio, quello vero, quello pietoso, che non può far null'altro che guardare ciò che fanno gli uomini, come gli abitanti di Lampedusa che troppi morti hanno visto e che Gianfranco Rosi ci fa vedere per dimostrare che oltre alla stepchild Olson, forse Dio dovrebbe davvero occuparsi di altro, o perlomeno i suoi servitori dovrebbero occuparsi di altro. Arrivederci ragazzi miei.
Professore, i suoi pezzi con più amarezza sono i miei preferiti personalmente. La ringraziamo e la salutiamo sperando di trovarla la prossima settimana, forse al solito orario, chissà. Nel frattempo, momento frizzante della puntata,
dedicato a Smith,
anche. Dedicato anche a Smith, una canzone tratta dalla colonna sonora di The Martian. Questo è un pezzo mitico degli anni 70. The Martian non ha vinto, ma noi lo mangiamo così. Love Train di OJ's, a tra poco.
Don't
Der unsichtbare Dritte. Bar Traumfabrik.
La scorsa domenica notte è stata la notte, nonostante qualcuno si opponga a questa interpretazione, e ha vinto il caso Spotlight. Stiamo parlando di
qualcuno ha detto che non era la notte,
forse
era il giorno.
Ha detto che era il tramonto. E a vincere l'Oscar 2016 come miglior film è stato il caso Spotlight, ahimè, dico io, non so voi.
Non l'hai pronunciato bene, eh?
Pronuncialo.
La pronuncia
sì,
di questa.
Spotlight?
No.
Effettivamente la pronuncia precisa è la seguente.
Ah, scusami, per quanto conosca questa voce molto bene. Che facciamo? Elenchiamo un pochino i vincitori,
sì,
i premi
sì,
maggiori?
Diciamo che
no, ce ne andiamo e chiudiamo. Io vorrei parlare della migliore attrice protagonista, che è quella che ho votato io, una delle poche cose che ho acchiappato.
Ma mi ha fregato la pregna, io ho votato la donna.
Ma tu... Scusate un momento, diciamo intanto, perché non abbiamo dedicato sufficiente rilievo a questo fatto, abbiamo in studio... Tre ragazze,
tre persone
di sesso femminile,
esatto.
Incredibile.
È già un evento.
Che oltre ad essere di sesso femminile, quindi hanno rispetto a noi un vantaggio evidente. Hanno anche vinto.
Due su tre hanno vinto, esatto. Una accompagna, esatto. Quindi abbiamo due dei vincitori, li premieremo nel prossimo blocco. Hanno chiesto di non parlare perché non vogliono che le loro famiglie sappiano che sono state a Bar Traumfabrik.
Esatto. Ma è anche giusto, scusate,
ma c'è l'acceptance speech anche qui,
sì. Quindi il discorso lo dovevi preparare.
Abbiamo promesso, hanno detto dobbiamo parlare, no, allora veniamo, quindi purtroppo non diranno soltanto grazie, almeno grazie quando diamo i biglietti. Prego, Hans.
No, ecco, io poi lascio la parola anche a voi, ma volevo citare appunto la migliore attrice protagonista, che alla fine è emersa Brie Larson dal film Room, quindi insomma un riconoscimento importante per un film, per il mio film preferito degli otto in gara, e mentre ripeto, a vincere il miglior film è stato uno dei meno preferiti dal mio punto di vista, e non so,
concordo con te, tra l'altro è l'unica che ci auguravamo un po' tutti tra le big five, no?
E poi insomma come non citare finalmente DiCaprio, che sale sul palco
e si becca la pronuncia esatta di DiCaprio,
esatto. Volevo dire che abbiamo un altro speaker, un nuovo speaker,
mi piace,
e la pronuncia esatta è
Leonardo DiCaprio.
Perché c'è qualcuno che questa rivalità con te
è inevitabile.
La estende anche alle voci dei familiari minorenni.
Ma non fa niente, guarda.
C'è la concorrenza infinita.
Sono ripagato del suo sorriso dolce e ebete. Di cosa stiamo parlando?
Di DiCaprio
che finalmente alza la statuina.
Tra l'altro tanta gente è felice perché DiCaprio ha vinto l'Oscar come se l'avessero vinto loro.
C'è gente che si mette l'immagine del profilo su Facebook come se fosse DiCaprio, stato un attentato, che ne so.
Senza aver notato che DiCaprio aveva evidentemente
una
paresi durante tutto il discorso, perché c'ha la bocca completamente storta, non so che cosa c'ha.
Sì, hanno notato tutte cose, il dito medio, tutte queste cose.
Ma forse era una citazione su Stallone.
Forse sì. Comunque no, per me il dato più rilevante di questi Oscar è l'ennesima dimostrazione del fatto che gli Oscar sono un po'
una bucciottata
e che gli Oscar artistici sono andati a chi ci si aspettava, ma i sei degli Oscar tecnici sono andati al miglior film in assoluto, cioè Mad Max Fury Road,
che i cinematografari ritengono
più importanti. Montaggio, scenografia, costumi, trucco e parrucco, sonoro e montaggio sonoro, uno dietro l'altro, così. Quindi non gli avrebbero mai dato miglior film o miglior regia, l'avevamo detto.
C'era proprio la categoria trucco e parrucco.
Trucco e parrucco si dice in gergo.
E poi magari due parole su Morricone, no?
Che dire su Morricone?
Maestro assoluto.
Morricone, dicevamo, un Oscar. Io avrei detto un Oscar alla carriera, se non che mi hanno ricordato che gliel'hanno già dato nel 2007 l'Oscar alla carriera. Sì. Però ecco, diciamo, non è stata la sua miglior colonna sonora, però comunque un grande maestro.
La migliore di quelle.
Esatto, era clamorosa. Comunque.
Invece parlando di musica, la miglior canzone
terrificante, terrificante, quella di Spectre, cioè la peggior canzone,
terrificante, però molto debole rispetto a quello che ci ha abitato Spectre.
No, terrificante.
Se avete ascoltato la puntata dedicata a 007 con la colonna sonora che avevamo fatto col direttore, le tre canzoni dei tre Bond precedenti erano clamorose,
erano belle. Una canzone debole rispetto ai Bond, però una bella canzone che però rispetto ai Bond precedenti molto debole,
molto debole.
Probabilmente anche perché, scusami, anche il Bond forse era un po' più debole dei precedenti.
Sì, il Bond era un po' più debole, però cioè sempre i suoi difetti, sì, comunque era un po' più debole. Le precedenti, vi ricordate, c'era Alicia Keys, Jack White, Adele, e l'altra qual era? L'altra bellissima,
quella con del cantante dei,
quella di Nada,
Chris Cornell.
Pensavo quella di Nada.
Però non si capisce come mai proprio durante la cerimonia degli Oscar le esibizioni musicali le scelgano, cioè non siano tutte le 5.
Non lo so, non sono state tutte 5, meglio,
sono
perché
state,
ci saremmo
due, credo.
Noi lo stavamo vedendo insieme, io, Marco Venatore, e da altri andava un po' per lui. Tra l'altro c'era Marco Venatore che diceva: vai ragazzi, tra 6 ore abbiamo fatto, tra 5 ore e 20
quando fa così mette un po' alto,
metteva un pochino
la verità.
Vabbè, non dimentichiamoci che comunque è il paese del Super Bowl, no? Dello Star Game, quindi è un paese che culturalmente, antropologicamente crea un evento.
Pensavo avessi detto è inferiore.
Anche là dove.
Penso che inferiore all'Italia, forse è Paperopoli. Non lo so, cioè.
Quanto dopo linea.
Ma che cazzo stai a dire?
Però diciamo che comunque è un paese che i gusti estetici sono relativi. Ecco, diciamola così, va. Diciamola, usciamo
sì, da, elegantemente.
Usciamo elegantemente dalla finestra.
comunque, insomma, Spotlight miglior film, assolutamente no. Secondo me avevamo detto
Mad Max, anche io lo difendo.
Ma
migliore secondo. Assumetevi la responsabilità. È migliore di Mad Max, è migliore di Room.
Secondo me
migliore di Room, no.
Il migliore di questi, ripeto, era Mad Max.
No, per me Room.
Quindi. Assolutamente. Non l'ho visto, quindi non lo posso dire. Spotlight però non era un film che
no, è un buon film, ma io non lo massacro.
È un film che fra 2 anni nessuno si ricorda.
Esattamente.
Io sono d'accordo.
Cancellato dalla memoria. È un film medio, un film discreto, ma non miglior film.
Nel caso che?
No,
è un Oscar
film
politico,
importante.
Diciamo che è un Oscar
in arrivo, è il nuovo.
Non potevano comunque dare una traccia.
In arrivo un nuovo cocco dell'Academy, DiCaprio ovviamente andava premiato, attrice protagonista siamo contenti perché è bravissima, il film è bellissimo, anche se Charlotte Rampling alla carriera ci stava, e anche Saoirse Ronan secondo me è una grandissima attrice, nonostante il film
Jennifer
non sia
stato.
Jennifer Lawrence però ormai no, è bravissima, bellissima,
ma io
grandissima.
La riprendo dal punto di vista artistico, vi ripeto che non era candidata Amy Adams. Queste valutazioni le potevate fare se c'era Amy Adams, e allora lì è tutto un altro discorso.
La frigna.
Esatto.
Tu volevi dire questo.
Sono problemi.
Comunque, scusate, chiedo scusa alle nostre ospiti femminili per queste
basse
abituati. Battute maschiliste.
Di Pampanelli.
Chiudiamo. Io una piccola. No, mie. Il mio sample. Parlavo degli autoaccusavo. La migliore attrice non protagonista l'hanno data Alicia Vikander per The Danish Girl. Io sono d'accordo, ma gliel'avrei dato per Ex Machina.
Assolutamente.
Però
assolutamente.
Non si
effetti
sa.
Effetti speciali Ex Machina.
Effetti speciali gli hanno dati Ex Machina, il contentino. Vabbè, che fare. Miglior film straniero l'hanno dato al Figlio di Saul, previstissimo, grandissimo
così
film.
Come l'animazione.
E l'animazione Inside Out, grandissimo film. Bene, andiamo a scoprire che cosa c'è nella nostra scaletta.
Abbiamo detto che lo chiamavano G-Grobo è un gran film da andare a vedere.
Non mi pare. Diciamo,
tu ti metterei davanti ad ogni cinema così come col cartello. Bravo.
Chiedetelo a noi, direi che ve lo diciamo. Andate a vedere G-Grobo.
Allora, da animazione, Zootropolis è animazione, giusto? Un altro film di cui non parliamo volutamente perché così siamo politicamente scorretti.
No, è un film carino, non ai livelli di Inside Out, non ai livelli dei grandi della Pixar,
però c'ha una colonna sonora sterminata e che probabilmente nei prossimi giorni prenderemo d'assalto, perché quando serve qualcosa diciamo andiamo lì o nella lista di La Torre, e in questo caso lo riconoscete, io me lo sono ascoltato fisso in queste 4 settimane lontane da voi, quindi ve lo dedico, dai, questo è Bob Marley. About a thing. Every little thing gonna be alright.
I sette giorni ancora non sono finiti.
Lo chiamavo Don Gico.
Clappa di dritte.
Sulle note di Bob Marley, qualcuno diceva Zig Marley, suo figlio Bob Marley, diciamo che è arrivato il momento nel quale siamo tutti qui per questo, e questo pubblico femminile è qui per questo, perché è il momento della premiazione.
Meno che appena gli ammolli il biglietto
se ne vanno
via tutti.
È il momento di dare il biglietto, the ticket for the cinema, i biglietti per il cinema, per le persone che hanno partecipato al nostro concorso e hanno vinto.
Ma è anche il momento di annunciare chi sono i vincitori.
Anzi, di che cosa, scusa? I vincitori di cosa?
Del nostro concorso, puntata sì, sugli Oscar, puntate anche voi.
Ah, della notte degli Oscar.
Quindi. Della notte degli Oscar, esatto.
La notte degli Oscar.
Per la precisione.
Siete veramente una coppia di tipo Pagliari e Morbiducci. Mi fate pensare a
non
Pagliari.
Non so chi siano, sarà calcio, immagino, se non lo so.
Calcio
io
degli anni
metterei anni. Però una base trionfale per questa cosa. Vai, base trionfale.
Allora, ricordiamo il regolamento, no? Bisognava.
No, tanto ormai.
Allora, tanto per fare così, no? Un teatro, quindi bisognava, si potevano premiare, si potevano scegliere, indicare le cinque categorie dei Big Five, e chi ne indovinava di più avrebbe vinto.
E qualcuno ne indovinate di più.
In caso di parità, chi avrebbe votato per primo avrebbe. Chi avesse votato per primo avrebbe vinto.
E ancora in caso di parità,
chi consecutio tempore,
chi aveva la lettera del nome più vicina là.
Chi aveva più soldi sul conto corrente avrebbe.
Esatto. E in caso di parità.
Banco, chi conosceva meno l'asno,
chi lasciava il banco ma sul tavolo della redazione. Allora, quarto classificato con 4 risposte giuste su 5, non riesco bene a leggere il nome di Nadal, Adele.
Ed è presente, un nome esotico,
sei di origini di Nadal, cioè ci fa pensare al tennista.
Lo sta guardando malissimo, chissà perché.
Con un disprezzo mai visto.
4 risposte su 5. Come funziona? Il cinema, diciamo, lo sceglie lei o viene casualmente estratto?
È stato estratto.
Ricordiamo,
al notaio.
Ricordiamo che ogni vincitore prende 2 biglietti per i cinema cittadini, quindi il posto modernissimo, Zenith.
Ma con chi andrai, Adele? Con chi andrai?
Sant'Angelo,
Teatro, esatto. Scusa, ha fatto. Hai parlato sopra. Con chi andrai a vedere il film?
Non con la redazione del bar,
benissimo.
Mi sembra giusto.
Comunque, abbiamo fatto estrarre il biglietto alla bambina, la stessa bambina che dice.
Lo chiamavo Don Gico Pur.
Abbiamo fatto estrarre a lei perché l'innocenza dei bambini. Ebbene, Adele ha vinto 2 biglietti per il cinema Zenith.
Brava, complimenti. Bellissimo cinema Zenith. Terzo classificato con 5 risposte su 5, Melania Cipriani. È qui? No, non è qui con noi, però le facciamo comunque i complimenti. Un bellissimo
applauso. Bravo, Melania.
Complimenti, Melania.
Melania Cipriani, terza classificata del concorso. E i biglietti rimangono qui fino alle. Che ore sono?
biglietti restano qui. Se arriverai, Melania, te li daremo, se no ci organizzeremo. Aveva detto che forse veniva, però sai.
Se vieni entro le 9.30, le 21.30, bene, altrimenti qualcuno...
Ci trovi a Casalesi.
Altrimenti ti diremo dove ci trovi in pizzeria. Comunque...
con un ferro da stiro in mano.
Con un ferro da stiro in mano. L'estrazione ha fatto sì che Melania vincesse due biglietti per il nuovo cinema di Sam Méliès.
Bellissimo, brava mia, bellissimo cinema.
Melania Méliès.
Un applauso per Melania Cipriani per il Méliès.
E sottolineiamo ancora una volta che si dice Méliès, perché molti continuano ancora a dire
Méliès, perché in omaggio a
lo chiamavano Méliès. Mentre
secondo classificato, sempre con 5 risposte su 5, un uomo, io non capisco perché ci sia su questa lista, secondo me è un
errore. In realtà la percentuale di ascoltatori maschi del Bar Tram Fabric è bassissima.
Infatti è inspiegabile.
Si sa che è il pubblico femminile che ci ascolta.
Tant'è che su 4, 3 sono donne.
Noi su quello puntiamo.
Attenzione!
C'è Stefano Rapiti!
No! C'è una sorpresa!
C'è Melania!
Vieni Melania!
C'è la finanza!
È vero? Grande!
Terza classificata,
ecco il tuo premio.
Entra,
accomodati, è arrivata la sorpresa nel blog.
Una dichiarazione subito, come
ha detto, che non voleva
tutte le altre. Tutte le altre l'hanno fatto.
Le ho promesso che non avrebbe parlato. Per favore, datele una sedia,
prego.
E
non sulla
gentilezza di dell'adorno.
Benvenuto.
Con me non la fa mai questa cosa.
Che bello, l'entrata a sorpresa in diretta è bellissima.
Allora chiediamo subito a Melania Cipriani: hai visto, lo chiamavano Gig Robot?
No, però il prossimo ti andrò a vedere.
Brava, bravissima.
Ha vinto un altro biglietto. Daglielo.
Secondo classificato.
Per il cinema,
lei aveva vinto per il cinema Méliès. Melania Méliès. No, abbiamo estratto.
Bellissimo. Quindi abbiamo, la tiriamo via così al volo. Secondo classificato, un uomo 5 su 5, Stefano Rapiti. Ma sicuramente sarà un caso.
Stefano Rapiti l'abbiamo sentito. Purtroppo sta città di Castello non ce l'ha fatta venire. Comunque, gli consegneremo il biglietto e vince.
Grazie Pampanelli.
Ascolta, è arrivata adesso, la vuoi cacciare immediatamente.
Ma scusa, Melania Cipriani, c'è qualcuno che ti aspetta fuori? Perché noi ti abbiamo catapultato dentro.
Sì.
Aspetterà.
Puoi farle entrare.
C'è birra, c'è tortillas, c'è snack.
Lei è astemia. Ha scritto che è astemia, purtroppo.
Se è un'amica, puoi farla entrare. Se è un amico, aspetterà. Allora aspetta in macchina.
Va bene, quindi andiamo.
Primo classificato.
Secondo classificato.
No, Stefano Rapiti.
Ah sì, vabbè, allora diciamo che ha vinto, però
ha vinto
due biglietti per il cinema Sant'Angelo. Stefano, vieni a prendere prima che ci vada qualcuno. Applausi per Stefano.
Bravo Stefano. Viva il cinema Sant'Angelo, bellissimo
come quegli altri due.
Ancora più bellissimo. Primo classificato, 5 risposte su 5, siamo tutti emozionati perché qui con tu sei emozionato.
Senti. Ho la pelle d'oca.
Guarda, ma lo sai che tra l'altro anch'io mi sento, come dire,
io sono emozionato.
Così
facciamo i complimenti alla prima classificata, velocissima a digitare, a indovinare i 5, bravissima a indovinare, velocissima a digitare, Valentina Messiano.
Discorso, adesso c'è il discorso.
Fotografi, consegna il biglietto.
Il post modernissimo, bellissimo cinema.
Anche
come
quello,
tutti gli altri, però
anche
bellissimo.
Anche se diciamo che i gestori non sono tra i più simpatici.
Guarda,
tre sì.
L'uomo
con la scopa un po' meno.
A me piace tantissimo quel giornalista che introduce i VIP quando arrivano. Quello è l'elemento forte del post.
Ma perché lì sai, c'ha due occhi glaciali.
È l'uomo di ghiaccio.
Quante ne sa.
Comunque complimenti a Valentina Messiano, Stefano Rapiti, Melania Cipriani e Adele Di Nadal d'Agnese.
Benissimo, e siamo stati anche nei tempi, quindi io direi di andare velocemente in musica con un altro pezzo tratto dalla bellissima colonna sonora di The Martian, l'ultimo che saccheggiamo. Siamo sempre negli anni 70, questi sono The Martian, come dice Smith, questi sono The Hughes Corporation con What the Boat. A tra poco.
The boat, baby. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Savoy, just let me in. Your touches thrill me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Qui stiamo ancora ballando questa splendida musica degli anni 70, un po' tamarra ma molto bella.
Ma stiamo anche aspettando anche Melania Cipriani e Michael Cipriani,
il fratello di Melania Cipriani, che sono scappati probabilmente dopo averci visto. Ma è arrivato come sempre il momento del cinema di domani. E anche di, in realtà oggi questa sera è il cinema di oggi
tra
e di dopodomani.
Tra oggi e domani.
È tra oggi e domani e dopodomani, perché in realtà il primo film usciva questa sera ed è già stato menzionato dal nostro amato professore, ed è Astro Samantha, la donna
con
di Record nello spazio
con l'H.
Agrivo Astro.
Esatto, di Gianluca Cerasola o Cerasola, non lo so, lo trovate allo Zenith fino a domani. Film realizzato con la collaborazione dell'ESA, dell'ASI e dell'Aeronautica Militare. Racconta la storia di Samantha, aiutatemi,
Cristoforetti.
Ma ricordiamo che in questo film lei faceva le riprese, diciamo.
È un alieno.
Lei faceva le riprese e si confrontava con il regista da terra.
Sì.
Lui le dava delle indicazioni. Guarda, domattina, fra 20 minuti prendi il sole, perché il sole era ogni di continuo. Prendi il sole, facciamo una serie di inquadrature di questo tipo. E lei da operatore seguiva tutto quello che lui, le indicazioni che lui le dava da terra, insomma, è stata particolarmente brava. Anche
dicono gran bene di questo film. Sicuramente è un argomento importante, sicuramente grandissima donna. Io mi sono visto tanti video suoi, di quelli quando stava lassù, bellissimi, grandi capacità di divulgazione. Un grande orgoglio italiano, se questa frase ha mai avuto un senso in questa circostanza, secondo me lo può avere, nel senso che insomma è una cosa bella che ha fatto una italiana e una donna, e quindi siamo felici. Andatelo a vedere, c'è oggi e domani allo Zenith. Hans,
bocca piena.
Così, bam. Giusto perché è la bocca piena.
Beh, io qua ho un elenco, quindi partirei da
dal primo, perché
ci diamo Room. Lo consigliamo questo film?
L'abbiamo straconsigliato.
Io lo consiglio fortissimamente.
Rientra Melania Cipriani senza Michael Cipriani. Ma
è proprio, che è proprio andato via.
Ti è proprio andato.
Il problema è per te.
Speriamo che torni.
Che straconsigliamo, e che dire, andatevelo a vedere.
C'è una cosa da dire importantissima, sì, che ho già detto in passato, ma la ribadisco. Sì. Andate a vedere Room, ma non guardate il trailer, non leggete niente su Room, perché
troppo tardi.
Lo so, troppo tardi per molti, ma chi ancora, quei quattro che ci stanno ascoltando, non hanno visto trailer, non hanno letto recensioni.
Perché la verità su Room è che è un film che parla, a un certo punto parla di tutt'altro, della sua incredibile bellezza, ma prima parla di qualcosa che, leggendo,
che appunto, fino a mezz'ora dall'inizio del film non è chiaro cosa sia. E questa è una cosa fondamentale.
Ci hanno spoilerato dopo due,
ma te la spoilerano nel trailer, te la spoilerano anche su My Movies alla quinta riga, ti dicono tutto. In realtà la cosa bella è che io l'ho visto senza sapere niente e è stato ancora più bello che se non l'avessi saputo.
Io pianto. Ricordiamo che Room è il secondo film di Abramson dopo lo splendido Frank. Quindi se potete recuperate anche l'altro, perché insomma è un'occasione importante.
Assolutamente, un'emozione da poco.
Mamma mia.
Direttore
vi consigliamo Suffragette.
C'è Carrie Mulligan e Elena Bonham Carter che vi consigliamo.
Sono il film che ha aperto il Torino Film Festival senza riscuotere.
Però
c'è anche Meryl Streep, voglio dire, no? Garanzia di comunque un'interpretazione.
Meryl Streep
è allo Zenith, questo film è allo Zenith. Room lo trovate al post.
Non so se è inserito nella proposta di donne che fanno.
Non fa parte della rassegna, però è in tema.
Perché ripercorre la storia delle militanti del primissimo movimento femminista. Quindi sicuramente un tema che va rivisto e riaffrontato.
Di Sara Gavron diciamo soltanto che io non l'avevo mai sentita, ha fatto un unico altro lungometraggio, si chiama Brick Lane del 2007, recensioni miste perché c'ha un 66% su Rotten Tomatoes, 6,7 su IMDb, è stato al Festival di Telluride, però quindi già è qualcosa.
Allora io direi una cosa, salterei, attacco al potere 2 Legend ed Egypt per chiedere Melania Cipriani con chi andrà al cinema con questi due biglietti che ha.
Non lo so ancora.
Non con tuo fratello.
Andrai con Michael Cipriani? Se torna andrai con Michael Cipriani? Forse con Michael Cipriani.
Smith, invece di imbarazzare i nostri ospiti,
poi lo chiederemo anche a Valentina Messiani.
Primo di questi film che avevi menzionato,
Attacco al Potere 2 di Babak Najati.
Ho un contributo audio su Attacco al Potere 2.
Cazzo, devi attaccare!
Era martellato.
Scusate, ho visto il trailer. Se il film è all'altezza del trailer, siamo di fronte al capolavoro della merda.
Io ti dico di più, ho visto Attacco al
Potere 1 anch'io.
pensare che hanno fatto anche il 2.
Era sempre Aaron Eckhart. Ma perché Aaron Eckhart?
Gerard Butler
è me lo aspetto, ha fatto anche lavori con Muccino.
Comunque
la tua fetiche di Muccino. Andiamo avanti velocemente. Legend di Brian Helgeland con Tom Hardy.
Io speravo tanto
Attacco al Potere 2 è multisala e anche Legend troverete probabilmente in multisala.
Tom Hardy è un grande. In questo film interpreta due personaggi gemelli
Cray, no?
Dei criminali degli stand londinese.
Film clamorosamente.
Ci sono delle recensioni che dicono.
Ma l'hai visto o no?
No, non l'ho ancora visto. Ho letto un po' di pareri in giro, come faccio quando compilo la lista delle nuove uscite. Un po' tiepide. Dicono che lui è bravissimo, però l'unica cosa che mi ricordo, letta su My Movies, dice forse lui è più bravo a fare il primo attore, ma il caratterista gli viene un po' male, una cosa così. Non lo so. Poi bisogna vedere chi l'ha scritta.
Fare il gemello gli
lui, secondo me, è un grandissimo. Non ha sbagliato un colpo. Secondo vediamo.
Io oso dire che l'attore che negli ultimi 5 anni mi ha dato di più.
Marinelli.
Chissà non, per me è sempre troppo più sopra le righe. Marinelli
è clamoroso.
Vabbè, non l'ho visto questo film, per
mi
me
vergogna.
È sempre sopra le righe.
Comunque, sopra le righe, dove è stato mai sopra le righe?
Sempre,
forse.
Sempre.
Ti ricrederai specialmente.
Film è sopra le righe.
Ma è bene che lo fa anche le righe, secondo me. Giustamente. E dove deve essere?
Comunque. Veloce.
The Gift, regali a uno sconosciuto.
Detto anche The Gift. Mi mancava un assist continuo.
The Gift, regali a uno sconosciuto.
Quanta pressione. No.
Quanta saccenza.
Io oramai mi rifiuto di leggere i film in lingua straniera.
E te li danno tutti, questa è crudeltà.
Come giustamente ha scritto la nostra scaletta, un incontro casuale manda in tilt un rapporto apparentemente solido. Quindi mi raccomando,
copia e incolla da My Movies, però. Rifatela con la redazione di My Movies.
Scriveremo una lettera vibrante di
e non va bene, non va bene. L'importante è non sbagliare le pronunce, poi scriviamo in italiano come ci pare.
Certo. una cosa importante su Joel Edgerton, regista di The Gift.
La cosa importante sarebbe un'altra.
Che cosa?
La cosa importante per Smith.
Quale? Questa?
La cosa importante.
No, importante qual è? Non c'è.
Hai ragione, hai ragione.
Mary, questa vogliamo un po'.
No,
Mary...
no, Joel Edgerton, però ecco, voglio dire questo. Ah, okay. Era lo, interpreta nella trilogia di prequel di Guerre Stellari lo zio di Luke Skywalker. Sì. Per me è una cosa fondamentale.
Onesti cazzi di quelli che
anche così. Interprete di Warrior insieme a Tom Hardy, di cui abbiamo appena parlato, quindi cioè comunque un attore di tutto rispetto.
Del gemello sto abbiamo parlato, però.
Del sto
gemello
film, di Tom Hardy. Non lo so, il trailer non mi ispira, l'hanno cambiato sti cazzi. Perché era
te lo lancio a te così.
Però scusate, un appunto. Non avete citato prima, parlando di Room, della grandissima interpretazione del bambino Jack.
No, lo scandalo è che non è stato
clamorosa interpretazione
candidato agli Oscar. Sì. Questo è il vero scandalo.
Ma quando l'ho visto sul red carpet m'ha inquietato un po', eh.
Vabbè,
un po' creepy il bambino. Parlava come un adulto, come un nanetto di 40 anni, è una cosa impressionante.
Gli hanno chiesto che cos'è che ti eccita di più stare qui in mezzo a tutta questa gente, vedere le gambe.
Ha detto?
Avrei la stessa risposta che avrei dato io.
Però. Tu c'hai 50 anni.
Tu avresti detto
la fregna.
Probabilmente. Comunque, e scusate di nuovo, chiedo di nuovo scusa. Comunque.
Io vorrei vincere un Oscar per fare il discorso.
Lo so.
Ti manca solo vincere.
Però voi avreste dovuto vedere come vi ha guardato Melania Cipriani.
Melania Cipriani ci guarda con il giusto biasimo che la situazione
richiede. Che la situazione richiede. Chiudiamo questa lista, ragazzi. Io l'unica cosa che volevo dire era Pedro Galletto Coraggioso.
È facile.
L'aspettavamo. Volevo dire io. No, lo sapete perché? Perché mi piace il titolo originale di questo film. Un gaio con muchos huevos.
Ah, bello.
Cioè, questo allegro doppio senso, secondo me, è molto interessante.
È anche importante il cognome del regista.
Gabriele Riva.
Alla Triste, soprattutto.
Alla Triste. Ma si chiama Alla Triste, non è notato. Comunque, un film d'animazione messicano. Quindi diamogli una chance. Perché
dove lo fanno?
Multisala. Multisala, sicuramente multisala.
Vado con Pietro.
Ho visto che in multisala lo fanno, ho visto il trailer l'altra volta.
Abbiamo saltato.
Sì, vai.
Marie Wertin, Dal buio alla luce, di Jean-Pierre Amery. Che danno nel cinema con tre punti interrogativi.
Amery era quello della Domenica Sportif, no?
Quello era Amery.
O sarà Amerys come Melies.
Amerys, ma non importa. Comunque sia.
Chi lo sa?
Marie Ertun nasce sorda e cieca e quindi incapace di comunicare. L'incontro con Suor Marguerite le cambia la vita. Presentato a Giffoni e a Locarno.
Ebbene, ma io direi che è il momento, caro direttore, che cerchi informazioni in rete per il prossimo posto musicale, che ce lo annuncia.
Bene, non però, è preparato.
Di solito cerco curiosità, ma se tu mi devi
incastrare,
mi devi far venire l'ala triste mentre io...
È perché sei appena tornato, andavi un po' bullizzato per ritornare nell'atmosfera.
Una canzone di Nada, non ce l'hai?
È una canzone, questa in realtà è di Nada, poi noi ve la proponiamo nella versione di Ramones,
esatto.
E anche essa contenuta in Zootropolis, il titolo... Non ve lo diciamo in originale, ma ve lo diciamo per come lo scrive in scaletta il nostro Lupus, quindi Blitzkrieg Pop!
Lo sapevo! Cane! A tra poco!
Generates the heat.
Traumfabrik.
Pablito Larraín.
È stato coraggiosissimo.
Con la doppia R, che io non conosco questa lettera. E il film di cui parliamo appunto è Il Club.
E c'è da ridere, insomma, Marco Pisellonio.
Speravo che non ci fosse più questa cosa.
C'è.
È un film, è la storia appunto di questi, l'abbiamo citati poco fa, insomma, questi quattro, ha citati anzi il nostro professore, questi quattro preti schifati dalla chiesa sono
giustamente
scopriamo perché vivono in questa casa, in questa sorta di albergo isolato in un paesino sperduto, dove stanno di fatto scontando la loro pena, ma in realtà
giustamente, se ci fosse la giustizia dovrebbero marcire in carcere, però
invece la chiesa, che è sempre buona con i peccatori soprattutto, gli permette di vivere in questa casa con tutte le comodità, controllati a vista da una suora che insieme a loro scommette sui cani,
che anche lei ha un passato un po' così,
esatto, cioè un passato un po' discutibile,
incerto.
La cosa che sconvolge l'equilibrio apparente di questa piccola comunità è l'arrivo di due personaggi. Uno è un mattoide.
La cosa che sconvolge di più è la sparizione della birra che stava qui e che stavo per aprire. Questa è la cosa che mi ha sconvolto di più.
Hai ragione.
Io chiederei a Melania Cipriani
me la passate qualcuno, scusate, vai avanti.
La cosa che sconvolge il pazzoide che insegue, insomma, dalla caccia al quinto ospite della casa, che nel giorno stesso in cui arriva si trova di fronte al pazzoide che lo sta cercando. Di lì la tragedia, e insomma
dura
si
poco,
innesca,
diciamo,
il seguito della storia che non spoileriamo.
No, c'è anche un altro arrivo, no,
c'è poi
importante.
Di conseguenza.
Sì, quello conseguente, ma insomma evitiamo di dirlo, lo diciamo nella
discussione. È giusto per dire che il film tratta di questi rapporti che si creano, no? Tra non solo i quattro più una, che erano i protagonisti, erano quelli che vivevano in questa situazione, e tra l'altro era, come hai detto tu, un hotel, la cosa, diciamo che il loro divertimento era svegliarsi, pregare, poi cantare,
comunque loro vivono
condizione,
non vivono malissimo.
Uno che arriva al cinema si aspetta, ne so, vacanze,
hotel nel senso di pensionato, in cui devono pensare a nulla, tutto gli è dato. In realtà
comunque,
quello con cui devono combattere è la solitudine, secondo me.
Diciamo che sono un po' confinati in questa casa. Cioè loro non possono fare delle cose che poi effettivamente alcune delle quali...
Però come dice
tipo, non possono fare docce lunghe.
No,
sono delle robe abbastanza...
Ci sono delle regole, diciamo che sostanzialmente quello che soffrono di più probabilmente è il distacco dal mondo, perché poi non sembrano nessuno... avvertire la gravità di quello che hanno fatto, non sembrano avere questi sensi di colpa, tranne quello che si suicida all'inizio.
È un po' la chiave, quello che
non,
questa
cosa non si avverte tanto. C'è questo personaggio dissonante rispetto agli altri che viene inviato, che è una sorta di inquisitore, nel senso è un inviato del Vaticano, un gesuita che cerca di capire cosa è successo.
Lui rappresenta la nuova chiesa.
La nuova chiesa, sì, esatto, ci può stare, no?
E
tra virgolette.
È uno che gira per queste case, alcune le chiude, cioè nel senso.
Di chiudere il più possibile.
Chiudere il più possibile.
Quindi, appunto, questa nuova chiesa guarda e vede questi preti corrotti come qualcosa che non merita, appunto, il pensionato di cui godono.
Beh, comunque, insomma, il fatto che ce ne sono tante di queste chiese, di queste case particolari, no? È un messaggio altrettanto importante che viene dato.
È un film incredibilmente disturbante, almeno per quanto mi riguarda.
Assolutamente.
Anche i colori, insomma, la fotografia così virata a questo blu, che io l'ho un po' collegato anche alla frase che apre il film, no? Quel discorso sulla distinzione fra
tenebre e luce.
E sembra un po' una luce che sta a metà, che sono un po' poi tutti i personaggi, no? Perché poi anche questi preti, per quanto abbiano fatto cose tremende, visti nella loro quotidianità, a me non hanno suggerito, non mi hanno fatto così schifo come dovrebbero fare.
Due cose su quello che dici.
Una cosa
uno, quello che dici sull'impianto formale del film... sottolinea il senso di disagio che si prova, perché sia questa fotografia, come dici tu, questi colori, ci sono delle sfocature ogni tanto,
soprattutto nei primi piani,
sfocati, cose che ti mettono un po' a disagio, e così come a disagio ti mette la situazione, come ti mettono questi personaggi. Tra l'altro non c'è un personaggio, tranne forse grandissimo attore, il matto tra virgolette, il povero, insomma, l'homeless del villaggio, che non vi stiamo a svelare, ma è un personaggio chiave,
il cantilenante.
Bravissimo attore, clamoroso, si chiama Farias, Roberto Farias, clamoroso. Tranne lui non ce n'è uno con il quale, non c'è un personaggio con il quale si riesce minimamente a empatizzare.
No, appunto, non suggeriscono l'odio che però, dovrebbe suggerire, però neppure.
Però nonostante questo non c'è neanche, esatto, da parte del regista un giudizio chiaro, cioè nel senso una condanna. C'è un nonostante ti mostri persone che hanno fatto delle cose orribili, ti mostra anche l'umanità di queste persone, inteso come un aggettivo privo di giudizi di valore. L'umanità in quanto essere umano, non umanità nel senso che sono buoni.
Viene lasciato allo spettatore.
Umanità, il bene e il male in umanità.
Ma l'ho lasciato agli spettatori, sì, il giudizio, la valutazione. Sì,
io l'ho
umana.
Visto anche come una. Cioè, ho dato la mia interpretazione, perché poi secondo me è un film che non può prescindere dall'interpretazione, nel senso che è uno di quei film che guardi e che ti costringono a farti molte domande. Una di queste, io ho pensato che proprio non dare giudizi è quasi la volontà di dire sono tutti esseri umani, il discorso religioso è una sovrastruttura che dobbiamo accettare, che alcuni hanno sposato come i preti, altri la vivono sulla loro pelle, l'hanno subita come il matto che è stato seviziato da piccolo, però in realtà poi è veramente qualcosa che sta sopra, che non ha niente a che fare con le persone fisiche che vivono, perché a un certo punto c'è un passaggio in cui il pederasta dice io nella l'omosessualità ho trovato Dio e l'ho trovato completamente. Sembra una bestemmia, però in realtà secondo me dice tutto il senso del film.
Ma secondo me è proprio
lui, è anche il personaggio di loro meno cioè che ti risulta meno disgustoso, diciamo.
Però, è quello che si ribella di più in realtà alla situazione, forse per
si
questo,
ribella di più la situazione, per però è quello che sembra un po' più che di aver fatto. Gli altri sono un po' più
alienati.
Sì, però secondo me è proprio questa una delle chiavi, è questa, cioè non è tanto un giudizio ciò a cui viene chiamato lo spettatore. Infatti dal mio punto di vista una delle cose più disturbanti è proprio il riportare la normalità di questi personaggi, cioè nel senso questi personaggi quando vengono in qualche modo interpellati sul tema o diciamo fanno un discorso che riguarda il loro passato, quindi non l'omosessualità fino a se stessa che sarebbe bene, stiamo parlando di pedofilia, stiamo parlando di persone che comunque sono lucidamente in grado di giustificare con parole di fede, cioè nel senso dal loro punto di vista è tutto riconducibile in gran parte a un discorso spirituale eccetera, e effettivamente secondo me è questo il contrasto vero, cioè quello che è più evidente in questa pellicola è questo senso di normalità apparente che nasconde questa cosa, e tu sei secondo me da spettatore spinto a uscirne, a diciamo ok concentriamoci su altro, e poi costantemente ti ributta su quell'argomento, e quindi fondamentalmente capisci che vivono una schiavitù da un passato assolutamente torbido e che non è fine, o comunque non si confina anche quattro personaggi o cinque con la suora, non suora eccetera, ma è molto più ampio, cioè un discorso che secondo me poi ti porta all'interpretazione un pochino più generale, un po' più universale.
Diciamo che un tema come questo può essere trattato, no? Da Spotlight, può essere trattato anche da El Club, no? Sono modi molto diversi.
Uno è colpisce molto nel segno, l'altro rimane molto in superficie, quello in superficie vince l'Oscar.
Esatto. Sono assolutamente d'accordo con Hans, è vero, è la verità assoluta. purtroppo sì.
Ma, no, ma cioè il senso, vabbè, se abbiamo un po' di tempo.
No, siamo oltre. Dobbiamo
parliamo, dai, non voglio fare un discorso.
Ne parliamo a cena. Però guardati questo film perché è un bellissimo film. Che ha tra l'altro ha anche una spruzzata di giallo a un certo punto. C'è anche un po' di thriller così. Comunque, non voglio rubare tempo al direttore nel giorno del suo ritorno.
È vero.
È il momento, finalmente, dopo tanto tempo, del ritorno di Musica in HD. Quindi è vero. La prossima canzone non sarà lanciata così, ma sarà una canzone ben contestualizzata.
Ma come abbiamo fatto per un mese intero a stare senza...
C'era Just In Case.
C'era Just In Case. Però non faceva musica in JC lui.
No.
Musica lo fai. Lo coinvolgeremo. Comunque, noi respirando nell'aria... come poi avrete intuito da questo sottofondo assolutamente azzeccato del nostro Lupus, io ho deciso di dedicare il mio Musica in HD a Lupus, appunto.
Grazie.
No, a parte gli scherzi, il primo marzo del 73, quindi ne approfittiamo.
Qualche mese prima che nascessi, insomma.
Infatti. No, tu già eri lì da parecchio, diciamo che adesso vuoi farti...
C'è un po' il sample quello, e sti cazzi...
Usciva, adesso... non lo puoi dire, perché usciva nei negozi, in realtà negli Stati Uniti, poi da altre parti è uscito più tardi, The Dark Side of the Moon, ovvero l'album dei Pink
Floyd. Pure io ci stavo.
Posso ne dire questo.
Pure lei. Un album che loro all'epoca non lo sapevano, ma sarebbe diventato uno dei più significativi e influenti della storia della musica. Ne abbiamo una diapositiva.
È vero, abbiamo qui. Noi.
E anche forse il più venduto. Se non
allora, più di 50 milioni di copie e tra l'altro, per farvi capire, quando uscì restò in classifica per 15 anni, 741 settimane nella classifica Billboard. Solo nell'88 ne uscì. Cioè, immaginate quello che significa.
Allora, visto te.
Volevo chiedere a Pampanelli se sa qualcosa della copertina.
La copertina è fatta da Torgerson.
Faccelo sapere, non parlare.
Allora, la copertina è fatta dal grafico che ha seguito tutte le copertine di Pink Floyd, morto 3 anni fa purtroppo, genio assoluto, che poi ha seguito anche i Muse in una parte della loro carriera, nelle copertine più belle, purtroppo copertine bellissime di album di merda, secondo me. Però insomma,
di chi parli?
Dei Muse.
Ah, esatto. Ok.
Cioè, ha fatto anche
Pink
Floyd.
No, sti cazzi dei Muse.
Non esagererei.
E la copertina è semplicemente la rifrazione prismatica della luce.
Comunque,
grazie Paolo.
Questo non l'aveva notato nessuno.
Per la precisione.
Scusa, Pampanelli, una domanda.
Ma che pure te c'ha la spada lata?
Non ho capito.
Ho chiesto se c'hai pure te la spada lata. Lo so, parla un po' così la Pastorelli, però.
Allora, è stato calcolato che una persona su 12 al mondo possiede una copia dell'album. Per farvi capire, statisticamente, in ogni istante, da qualche parte, qualcuno sta ascoltando un pezzo di questo. Noi in questo momento lo stiamo facendo, ad esempio. Comunque, registrato tra il 72 e il 73 nei celebri Abbey Road Studios di Londra. Il disco in realtà è un concept album.
Prezzemolino fotografa.
Bravo, 42 minuti e 57 secondi che hanno veramente fatto la storia.
Scusami, tra l'altro Adele Di Nadal qui presente per il premio ha visto migliaia di concerti dei Pink Floyd, ha seguito i Pink Floyd per anni.
Grande.
Due concerti, vabbè. Io ho visto uno solo.
Meglio di niente, comunque. Era Pompei nostro studio.
Magari
abitante
sì, ma all'epoca prima
ma nel 30 avanti Cristo
certo
un attimo allora, prima dei fuochi d'artificio
dicevo
cazzo che fuochi d'artificio comunque non lo state facendo
parlare i temi trattati in questo album spaziano dal conflitto interiore al rapporto col denaro, il trascorrere del tempo, l'alienazione mentale, ma soprattutto è un manifesto alla decadenza della civiltà occidentale, quindi ci sono temi anche come gli imperativi del consumismo, la guerra, ovviamente Pink Floyd molto diciamo convinti che fosse un disvalore assoluto. E
ricordiamo Roger Waters, figlio di veterano.
Ne abbiamo parlato tra l'altro in occasione dell'uscita di The Wall di Roger Waters, che tornava nelle sale. E comunque diciamo che di questo album se ne potrebbe...
film sul più talentuoso sceneggiatore dell'America McCarthyana, ovvero Dalton Trumbo. Il titolo è stato tremendamente tradotto in Italia con L'ultima parola.
Già, grande!
Già siamo in attesa del seguito.
Sì, infatti.
Esatto.
Ci dicevi che c'è il seguito in preparazione, io lo ripeterei.
È Trumbo 2.
La vendetta.
Ha conquistato una ragazza questa settimana.
Ma non fa ridere, ma tutti vuol dire che fa ridere. Io
Parpanelli, per favore, passiamo all'ultimo.
Io sostengo che
cinema in gara.
Siamo allo Zenith.
Chi è che andato?
Comunque, Zenith? Ragazzi, dite quello che vi pare di Torre.
Io non riesco a volergli male a sto, è troppo simpatico.
Grazie, Italia.
C'è qualcosa di Gigro Bo stasera.
Allora, molte cose da dire su Cinema Zenith, quindi stringiamo rapidamente. Oltre a Suffragette,
dai,
film di Sara Gavron che abbiamo citato in precedenza.
Bravo,
il cinema, il, scusate, ha aperto il Festival del Cinema di Torino. Abbiamo
Sabor, che non è niente.
Astro Samantha, il film su e di su, no, anzi, su Samantha, scusami, Samantha Cristoforetti,
con Samantha,
che è il primo appuntamento della rassegna, della rassegna è importante, a proposito di donne, il cui contributo grafico è stato fatto da qualcuno che non è capace evidentemente di fare il suo mestiere. L'edizione è la numero 8, quindi siamo,
non si legge bene, è un po' piccolo il font,
non si capisce nulla. Si capisce solo edizione 8, che è importante. Il primo appuntamento è appunto il primo marzo, cioè stasera, con Astro Samantha,
incredibile,
fino al 29 marzo, e prosegue con Di Fret martedì 8 marzo, un film di impronunciabile, veramente mi fermo.
Dillo, qui. Dillo.
Zeresenai Berane Merari.
A me sta voce mi mette un brivido.
Continua martedì 15 marzo con Oggi Insieme, Domani Anche, film partecipato
di
Antonietta
De Lillo.
E sempre della De Lillo, molto bello. Il Resto di Niente, martedì 15 marzo, sempre alle ore 21.
Sì, ma è fatto male Studio Pliano.
Sì, è fatto male, ma questo... soprassediamo su questo. Lunedì 21 marzo, ore 21, Poesia Femminile Plurale, recita poesie di Anna Akhmatova, Alda Merini, Antonia Pozzi. E a seguire proiezione di Antonia, il film di Ferdinando Cito Filomarino, su Antonia Pozzi, fotografa e poetessa del Novecento, morta a suicidio a soli 26 anni. Film che tra l'altro anche questo era, è stato presentato al Festival di Torino. E chiude la rassegna Luna di Gas, un progetto
ora di cena
Nesler
noi.
E Maria Elisa Piga, martedì 29 marzo alle ore 21. E aggiungiamo qualcosa sullo Zenith? Sì, che continua a proporre anche lui, credo, il caso Spotlight, o come si dice?
No, non ce l'ho più, mi dispiace.
Va bene, allora
però
qua.
Ti posso dire,
devi concentrarti di più.
Così.
Ok, io ho finito, Pampanella sforato... è stato solo un problema per me, quindi a posto così.
Bene, allora io per
io sono
chiudere
il pungolo, sono il tuo pungolo.
Abbiamo sforato solo di 9 minuti.
Esatto, benissimo. Io per chiudere dico solo una cosa.
È un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
Dai, raga, tutti insieme!
È un no. Po'
ragazzi, vi salutiamo e vi ricordiamo, come al solito, che il programma è stato realizzato questa settimana da Lupus Yonder, Simone Smitter, director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martina Dunst. Grazie ai partecipanti al concorso. Grazie agli ospiti Marco della Torre, Daniele Pamparelli e ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a buttarci nel Tevere nella speranza
andiamo
di finire in un barile di scorie radioattive, acquisire i superpoteri e poi ci andiamo anche a Ibiza. Certo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andate!